molto probabilmente quello che ha spinto a venire qua è che ci siamo resi conto che la nostra mente può essere abbastanza distratta, preda di pensieri, emozioni, fuori controllo, e vorremmo finalmente avere un po' di raccoglimento, di quiete, di pace. Però non sappiamo bene come fare. E la meditazione, almeno a livello come approccio iniziale, è proprio questo qui, il tentativo di cercare un metodo, una tecnica che ci aiuta a raccogliere la mente in qualcosa, in modo da permettere di calmare ed avere il sollievo da questa attività mentale o emotiva, che può essere piuttosto frenetica, che forse molti di noi hanno capito che non può essere il rifugio del nostro cuore, perché è piena di pensieri, che di buoni pensieri, che poi dopo si accumulano cattivi pensieri, poi talvolta non è tanto se sono buoni o cattivi, che non si fermano mai, e ugualmente vale per le emozioni, perché ci manca una stabilità emotiva, e quindi uno pensa: andiamo in Santa Città, stai buono, ci vedi. Vediamo se riusciamo a trovare un po' di tutto questo. E quello che noi abbiamo cercato di fare è questa volta utilizzare la parola a nostro vantaggio. Questo è lo scopo del mantra. Forse avrete capito che questa pace era un mantra italiano, non senza utilizzare formule indiane, sanscrite, pali, ma qualcosa che tutti noi in qualche modo conosciamo e si spera che abbia un minimo di valore per noi, e in più era facilmente associabile al respiro, perché appunto l'indicazione iniziale era quella di eventualmente dividerlo fra ispirazione ed espirazione. Pace, pace, che è quello che tradizionalmente i monaci della nostra tradizione fanno con la parola Buddha, o meglio, si dice Buddha, ma penso che per voi abbia più un senso dire Buddha, che appunto fanno Buddha, Buddha, una tecnica preliminare di raccoglimento. E non penso avesse un grande senso incominciare con questa parola Buddha, molti di voi non necessariamente ha un grosso significato emotivo o devozionale questa parola, ma forse la parola pace aveva un qualche impatto nel vostro cuore, sensazione, un'emotività. E quello che il mantra in questo caso ci serve per raccogliere la mente in un'unica parola, perché in realtà noi abbiamo parlato di pensieri e di questa attività mentale, ma l'attività mentale, molta dell'attività mentale, tantissima attività mentale, si manifesta attraverso le parole. Cioè in realtà noi stiamo parlando dentro di noi, talvolta iniziamo anche a parlare fuori di noi, però anche lì è un po' una degenerazione. E quindi non so se avete mai fatto caso, ma suona la sveglia la mattina e la mente magari comincia a bla 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 bla, fai questo, ragazza, ti sei lavato gli denti, ricordati di fare quest'altro, vuole di passare di qua a colazione. Però appunto noi talvolta si gioca e si dice: ok, dai, prova a parlarti in cinese. Ora, non so, a meno che non sappiate il cinese, scopriamo che molti di noi iniziano a fare chun chun pia chi chun chun, e poi dopo veramente è un attimo di spazio, proprio di vuoto, perché gli abbiamo tolto questa parola. Se avete mai provato a parlare in una lingua inglese, noi qui ne abbiamo tante diverse che possono girare, Ho detto inglese o straniera? Ecco. Se avete mai provato a parlare una lingua straniera, qui ne abbiamo tante che girano, questo è più corretto, scoprirete che quello che non è la nostra madrelingua, fai quegli attimi, e talvolta, almeno quello che accade a noi, che vorresti veramente dire diverse cose, poi ti guardi e devi pensare come comunicarlo un po' in thai, un po' in inglese, e così via, e dici, tutto va bene così com'è. Quindi noi ora in questo caso abbiamo, questo era un esempio per dirvi come effettivamente la mente e il cuore parlano, conversano. Dentro di noi in realtà non c'è semplicemente una persona, che un esserino, un piccolo mapagno, il mio nome monastico è mapagno, un piccolo Francesco, no, in realtà noi siamo, dentro di noi c'è veramente un consiglio comunale di con la faziosità del consiglio comunale, insomma, sicuramente non c'è neanche una chiara maggioranza, e non ci stupiamo se appunto diciamo cose che potrebbero andare bene per un partito e poi subito dopo diciamo cose che andrebbero bene per quell'altro, non lo farò mai e poi dopo appunto l'abbiamo fatto, la facciamo lì. Quindi c'è continuamente questo consiglio comunale, vi lascio decidere quanto grosso, se è associabile appoggio nativo il nostro a Roma o a Milano, fate voi, però insomma sono diversi, con opinioni contrastanti eccetera, e noi finora abbiamo semplicemente pensato ok, c'è qualcuno che fa la voce più grossa, seguo quella, e quella è la nostra personalità, il nostro io, quello che pensiamo è il nostro io, fino a quando appunto ci rimaniamo male perché la minoranza non era proprio così minoranza, ha preso delle decisioni inaspettate. Comunque noi questa volta a questo consiglio comunale gli abbiamo detto, allora cari amici, tutti assieme diciamo pace. Abbiamo utilizzato praticamente questa abilità, perché è un'abilità della mente di conversare, no? Per distrarci, per andare di qua e di là, per crearci conflitti, ma per raccoglierla, per raccogliere la mente, il cuore in un unico oggetto di contemplazione, che all'inizio era appunto il respiro associato a questo mantra. Quindi anziché continuamente fare questa guerra del praticante, che è quella appunto ferma la mente, falla stare zitta, questa volta abbiamo giocato di sponda, abbiamo dato qualcosa che volendo alla mente era piacevole dire. Io ho detto pace perché mi ricordo che fu una delle prime parole che utilizzai, però forse c'è anche qualcosa che per voi ha un significato più profondo, più immediato, no? Armonia. Ero indeciso fra quest'altra parola, lasciare andare, che è un altro, il nostro maestro Don Possumedo l'ha usata per diverso tempo, in inglese letting go, comunque il significato è questo, lasciare andare, potrebbe essere amore, potrebbe essere appunto il classico Buddha, o può essere come una volta un novizio mi disse, ascolta, se dicessi Gesù, vabbè, Gesù, anche Gesù va bene, però magari nel lungo periodo dovrei vedere se ha un senso essere novizio qua o in un altro monastero. Quindi insomma, ho scelto pace perché ho detto forse andrà bene per molti di noi, e poi era bisillaba, mi sembrava comoda per dividerla per associarlo a questa inspirazione ed espirazione. Volendo poteva essere fatto anche in maniera differente, poteva essere fatto ispirando semplicemente poi l'espirazione, fare ripetere la parola, quindi inspiro ed espiro pace e pace. Oppure si poteva fare semplicemente ripetere anche solo questa parola, questo mantra, però era utile associarlo al respiro, perché ho pensato che fosse utile associarlo al respiro, perché non so per quanti di voi sarà capitato, ma a un certo punto anche questa parola è diventata eccessiva. La mente era già raccolta, era già in pace, appunto, tranquilla, per cui era un sovrappiù. E questa è l'ultima, era la seconda parte della meditazione, dove abbiamo lasciato andare la parola, che in un certo senso poteva aver svolto la propria funzione, aver raccolto la mente, e quindi la mente era silenziosa ed era inutile continuare a dargli un qualcosa in più, perché stava già lì nel respiro, tranquilla, comoda. E questa pace, anche durante la meditazione guidata, abbiamo cercato di espanderla, di non lasciarla semplicemente chiusa a un'idea di parola, ma sentirla nel corpo che si rilassa, nella mente che si raccoglie, e appunto associandola al respiro, dandogli fluidità. Non so quanto questo passaggio sia stato colto da voi, forse qualcuno sì, ha iniziato a sentire che insomma questa non era semplicemente una inspirare ed espirare ripetendo pace, ma c'era un corpo e una mente che si stavano modellando su quella pace che acquistava sempre più un valore, un senso. È capitato? Avete sperimentato questo passaggio? Quindi lì iniziate a entrare sempre più in profondità, in maniera più sottile. È una dimensione migliore appunto di andare, presumibilmente anche un pappagallo saprebbe ripetere pace per mezz'oretta. Non è il nostro scopo. Il nostro scopo è, quando vi ho detto che inizialmente si utilizza questa parola Buddha come mantra associata al respiro, Buddha, è ovvio che dopo quel Buddha acquista sempre un valore più forte, cioè inizia a capire che non è un mantra, non è affatto un mantra, ma è una mente risvegliata che inizia a sperimentare, e quindi è un cuore in pace che forse abbiamo incominciato, che qualcuno di voi forse ha incominciato a sperimentare. E via via c'erano varie cose che accadevano, l'aereo, i rumori del vicino, il vento piacevole o il caldo un po' afoso di questa giornata, però al fine dei conti tutto veniva in un certo senso vissuto in questa pace, e appunto quella frase finale, tutto va bene così com'è, che sembra un altro mantra, unendo se può essere utilizzato, però in realtà c'è dentro un fatto che indipendentemente dalle condizioni abbiamo un senso di pace, di raccoglimento, di calma, quindi è un passaggio decisamente che ci svincola che svincola la nostra felicità da quello che succede nel mondo condizionato, ci apre le porte che magari per andare verso, inclinarsi sempre più verso ciò che non è condizionato. Questo ultimo passaggio per qualcuno è sufficientemente chiaro, no, magari non per tutti. Molto probabilmente, se riflettete sulla meditazione guidata, scoprite che appunto era un processo graduale, prima sempre più basato su un'idea di io, me, mio, il mio respiro, per poi andare, per poi sfumare sempre più, appunto non era più pace, ma c'è la pace, e non c'era più neanche un'ispirazione, un'espirazione, ma semplicemente dell'aria che entra e dell'aria che esce. Quindi non c'era più bisogno di prendere in maniera personale tutta questa, identificarsi con tutto questo processo. Fin dall'inizio c'era quest'aria che entrava, che usciva, molto prima che voi veniste qua, altrimenti non sareste state morti, insomma. E questo senso di pace era già lì, a portata di mano per tutti. Abbiamo provato a ricordarci, questo è il risveglio, ricordarci, e ricordarci in maniera sostenuta. E quando appunto diventa naturale, immediato, spontaneo. Ha acquistato un senso? Oltre alla pratica stessa, ecco perché all'inizio, prima della meditazione guidata, vi ho detto acquistiamo i principi, una volta acquistato i principi, appunto, non si tratta più semplicemente, non si tratta di seguire passo per passo, ma avere un'idea di quello questi meccanismi, utilizzare quello che è chiamato il karma, il kamma, a nostro vantaggio, non più come in maniera passiva, in maniera, insomma, non più da vittime, ma inconsapevolmente, per portarci verso una situazione libera dal karma stesso. Ci sono domande a questo punto? Noi alla fine tenderemo proprio a sentire il respiro in se stesso, cioè proprio come si manifesta, non tanto a pensare come il respiro è o dovrebbe essere, ma semplicemente iniziare a sentire il corpo che sta respirando, quindi non solo in questo aspetto più grossolano che può essere l'aria che entra, ma proprio nell'aspetto anche sempre più sottile e energetico. Quindi rendersi anche conto che quando si dice respiro noi pensiamo subito al naso o ai polmoni, però è tutto il corpo che veramente respira, se non altro perché anche la pelle stessa respira. Quindi noi abbiamo un'idea abbastanza limitata del respiro. Molti, per esempio, delle persone che sono qui, può essere che non hanno mai provato a sperimentare con gli affamme, quindi con la pancia, ma hanno un respiro veramente solamente dal naso ai polmoni. Poi si mandano, com'è che talvolta l'ansia mi prende? È perché è un respiro abbastanza corto e limitato, no? Quindi cerchiamo veramente di portare, di sentire il respiro in tutto il corpo. Se qualcuno trova utile, come abbiamo usato il mantra, fare una visualizzazione, ok, possiamo anche provare in questo modo, proprio sentire visualizzare, non so, il naso, il respiro che passa nella gola, poi gonfia i polmoni, eccetera. Però come è successo per il mantra, come, o meglio, come questa parola, che per quanto bella alla fine ti ha detto, oh, è un surplus, è un qualcosa che non necessito, scoprirai facilmente che anche questa visualizzazione non ti serve più, ma anzi può essere di ostacolo, perché il respiro è molto più veloce di quello che tu inizi a descrivere. Allora, questo suona il naso è così, quindi nella nostra tradizione non c'è una vera e propria tecnica, ma la bellezza di capire quello che sta accadendo in maniera consapevole, quindi la consapevolezza appunto centrale. Se uno vuole aggiungere un espediente in più, va bene, basta sapere che è un espediente, quindi non deve diventare veramente noi ci attacchiamo a tutto, possiamo veramente attaccarci all'immagine che abbiamo del naso che respira. Poi ti guardi una foto e dici, ma c'è il naso grosso, non è una francese? Non ci hai mai fatto caso? L'avevi visualizzato. E appunto, visualizzazioni, però volendo ci sono altri espedienti come contare, no? Per contare il respiro. Per contare il respiro, aggiungerci il mantra, visualizzarlo, poi utilizzare varie cose per dire fermo, fermo, fermo. Però a un certo punto l'invito è semplifica il più possibile, perché scoprirai che c'è una base di stress in sostenere questi strumenti, che all'inizio aiuta e poi appunto diventa semplicemente noi diremmo dukkha, cioè un'altra fonte di, in questo caso molto piccolo, ma di disagio, cioè la mente silenziosa, tranquilla, e tu sei lì che ti sta imponendo di visualizzare magari i polmoni, no? Respiro, scopri che sei contratto, perché sei lì, aspetta il polmone, vedo quello destro ma non vedo bene quello sinistro. Quanti respiri abbiamo perso per fare questo? Quindi teniamo a mente, non è una tecnica ma è una consapevolezza che stiamo cercando di sviluppare. Allora cambiamo parola, mettiamo energia, viria. Sì, iniziate a capire un po' come è tutto un gioco di equilibrio, di bilanciamento. E quindi questo può essere fatto anche molto col corpo, all'inizio quando vi ho detto mantenete la schiena eretta. Ti rendi conto che la sonorenza non arriva all'improvviso, anche la sonorenza si prepara, si aggiusta, con la testa che inizia ad andare, andare verso il basso, le spalle che si incurvano, e scopri che un'inspirazione presente abbastanza vigorosa disperde la sonorenza, mentre dove c'è lo spazio per l'arrivo del torpore, della sonnolenza, è nell'espirazione. Prima che il corpo inizi a piegare, prima che la mente diventi in torpore, c'è il corpo che inizia a dire aspetta, vado un po' di qua. Poi dopo, prima che il corpo vada un po' più di là, c'è un respiro, una espirazione che ti sta dicendo nia. Quindi con la ispirazione energizzi, con l'espirazione stai dicendo, appunto, Riccardo è un ospite qui, quindi sta facendo meditazione con noi la mattina alle 5, la mattina alle 5 ti dici, inspiro, ma lo sai che ti dico, ma ora ora inspiro come so fare bene io. Quindi stiamo attenti, noi ci perdiamo i vari la nostra consapevolezza può essere solamente, spesso è sugli aspetti molto grossolani, che appunto sei lì con la testa che ciondola e ti dice, come ho finito, come mai sono finito qua? Ormai non c'ho più la forza, ormai resto così, tanto sono sicuro che... così. Però prima di finire lì ci sono stati una serie di passaggi e spesso è tutto su una espirazione che abbiamo mancato la consapevolezza di quell'espirazione, non ci siamo resi che quell'espirazione toglieva energia al corpo, presenza mentale, ma lo riportava sul cuscino, non sullo zafo, ma sul... Poi dopo è ovvio che se vedi che questa cosa non funziona, talvolta appunto i nostri ospiti hanno la sveglia, la meditazione alle 5, ma presumi che i nostri ospiti abbiano la sveglia a 5 minuti alle 5, perché arrivano in questo senso, il tempo poi vedi proprio via, che in qualche modo riesco a trovare quello zappo e quel materassino, ecco, adesso è qui. Quindi c'è anche una, ci sono anche degli aspetti proprio pratici nel coltivare la meditazione. Uno non ci pensa, siamo molto idealisti, del tipo dipende tutto dalla mente, ma sì, insomma, qualche volta costruiamo una situazione che ci sostenga nella pratica spirituale. Quindi quando sei seduto, appunto inspirando in maniera corretta e stando attenti a quello che succede nell'espirazione, però appunto svegliarsi quei 10 minuti prima, lavarsi la faccia, questo è quando si fa meditazione presto la mattina, se quando farete, sicuramente perché voi farete meditazione a casa, no? Ora nei prossimi giorni, vero?
Sì.
La continuità è fondamentale in questa storia, scopri che, non so, proprio mettersi a fare meditazione subito dopo il ritorno dal lavoro, siamo abbastanza stanchi, quindi un attimo di pausa spesso ci vuole, iniziare a fare meditazione a mezz'ora prima di dormire può essere pericoloso, perché inizi a associare proprio la meditazione al... pericoloso nel senso che associ veramente la meditazione al dormire, e spesso quello che fai è, ok, ora mezz'ora, poi dici, vabbè, 25 minuti bastano, e inizi sempre un po' più ad accorciare, perché è lì, è tutto lì, pronto per andare a dormire, e se invece magari anche con un senso di determinazione fai quella mezz'oretta, però è una meditazione vista proprio per dormire, quindi ora è ovvio che ognuno di voi ha del tempo, ha degli impegni, quindi si ritaglia periodi per la propria meditazione, e va bene quello che c'è, non sempre è possibile fare delle grosse scelte, però cioè, ti rendi conto per esempio che meditare subito dopo pranzo c'è un altro tipo di sonnolenza, ecco perché si dice fai meditazione, è meglio fare meditazione a camminata, ora un po' caldo, ma insomma. Quindi anche sviluppare questo buon senso. Uno pensa che la saggezza debba essere sempre vedo la luce, ma non so più tanto sicuro che questa sia saggezza. Sembra che un buon senso è tutti. Pratica è spesso stare con i piedi per terra e sviluppare un buon senso. Comunque sì, durante la seduta formale una buona ispirazione e prestare attenzione alla ispirazione, raddrizzare la schiena. Non abbiamo parlato qui perché ovviamente è semplicemente una meditazione introduttiva, però sì, man mano che acquisti confidenza e consapevolezza e conoscenza del corpo, scopri che è uno dei mezzi più semplici per bypassare la mente. Cioè, uno prende, abbiamo detto sonnolenza, con la testa che cade, ritiri sulla la testa e e raddrizzi la schiena, la rabbia, scopri che veramente ci sono delle tensioni da qualche parte, no? Delle contrazioni che possono essere le spalle, eccetera, eccetera. Allora semplicemente rilassi queste tensioni, rilassando queste tensioni, puff! La rabbia, la sensazione fisica che alimentava la rabbia è andata via, poi dopo si gioca un'altra partita. La vuoi questa rabbia, sì o no? Spesso, alcune volte diciamo sì sì la voglio, perché appunto il comitato, il consiglio comunale è per questa tendenza, per questa scelta di vita. Quindi anche il corpo se un giorno perdiamo fiducia in quello che passa nella mente, scopriamo che il corpo ci dà la possibilità di guardare il corpo, vediamo che il corpo effettivamente, anche il corpo parla, e il corpo che parla è così, è molto più semplice da gestire della mente. E quindi il famoso, e se il corpo, e sentiamo in contatto con il respiro, iniziamo a conoscere bene il respiro, scopri che il respiro è una delle cose più facili con cui vedere la mente e il corpo, proprio cambiano. Respiro lungo, respiro breve, pesante, leggero. E come la mente si raccoglie, si tranquillizza, tutte queste cose diventano più facili da vedere. Noi non stiamo semplicemente cercando di calmare la mente. Oggi abbiamo fatto una meditazione che lo scopo era, sì, come dicevo, rilassare il corpo, accogliere la mente, aprire un po' il cuore. Però ecco, dopo tutte queste cose possono essere, si scopre che portano a una chiarezza mentale, a una lucidità mentale che può essere utilizzata ovviamente per sviluppare la saggezza. Fondamentalmente oggi abbiamo cercato di raccogliere la mente per metterla in una posizione più, una posizione migliore per osservare. Poi in realtà queste cose che ora sto dicendo a voce potevano essere osservate quando stavano accadendo, e quindi proprio iniziare a vedere come in un certo senso questa meditazione creava delle condizioni per avere degli effetti, e quindi inizia a capire la logica proprio di causa-effetto, però in un contesto salutare, no? Non la pubblicità che ci piomba dentro e Coca-Cola, Pepsi, no, faccio per bilanciare, visto che poi non so, ci saranno anche ormai quelle italiane. Però ecco, inizia a capire, non è che questa meditazione non era preparata, no? O meglio, avevo una vaga idea di quello che volevo dire, poi dopo si è sviluppata, proprio perché dicevo, e ora cosa è, che cos'è che sarebbe più utile fare per andare più in profondità? Questo è stato, e c'era un senso di fiducia che durante la meditazione avrei visto quello, almeno per me, quello che poteva essere più utile. Quindi si parte con questa idea di, e questo ha fatto sì che non dovessi passare giorni precedenti a pensare cosa dirò, cosa farò. Avevo scelto questa idea, facciamo sulla, non c'era mai fatto, mi sembrava che non si fosse mai fatto un approccio con la parola, con quello che si può definire un mantra, ma vediamo così. Quindi ecco, questo quello che insegna il Buddha è, non è solamente raccogliere la mente, ma una volta raccolta cosa farsene di questa mente calma? Per il Buddha non è questo non è il fine ultimo. Nel buddismo, l'insegnamento del Buddha, c'è qualcosa di più. Quindi attraverso questa capacità di osservare e sapere come osservare, si inizia a lasciare andare il processo condizionato.
Ci sono... Secondo te quanto è giusto farlo da subito questa osservazione, anche non avendo una ottima concentrazione, magari in un momento in cui sperimenti una certa eccitazione per via di dolori, di sonnolenza, cioè stai in un marasma lì in cui cerchi di portare questa attenzione al respiro, di penetrare il dolore per allentare la tensione, quindi stai bilanciando queste cose, la dormire che ti sale.
In realtà è un processo combinato. Fin quando c'è la meditazione guidata, si segue la meditazione guidata. Poi diventa, ecco perché quello che veramente premerebbe non è che uno alla fine si segna la meditazione guidata, questo così, ma capisce quello come si è sviluppata. Fondamentalmente però quello che deve accadere è che tu iniziamo a sentire proprio dei movimenti del cuore, senti paf.
Stabilizzare la concentrazione samadhi, diciamo così, allora c'è un certo punto che il respiro diventa più sottile e c'è questa condizione ideale per iniziare. Però delle volte non ci riesci.
No, tu non avere mai fretta di sviluppare la saggezza. Coditi questo senso di calma, di raccoglimento. E quello che accade è che se la saggezza è saggezza, porta a un movimento del cuore. Se invece è semplicemente un pensiero, non si ferma mai, entra con discorso discorsivo. Se la saggezza, se quella riflessione che fai, puff, allora in qualche modo era funzionale. Ma se ti fa passare da un libro all'altro, respira. Come si dice? E la miglior cosa è sempre è respirare. Ora via via aggiungono delle email, un po'. E io il consiglio è sempre respira. Tutte queste tante domande che possono, respira. Respira. Perché quello che accade è, allora sei lì, allora devo fare questo o quest'altro. Allora, ora con la saggezza. Cioè, no, scusa, non con la saggezza, con la conoscenza dottrinale sono già, questo movimento io l'associo già a un dubbio. Il dubbio è agitazione. Insomma, il Buddha non è agitazione, il dubbio impedisce alla mente di calmarsi. Quindi, se veramente sto cercando una risposta a questa domanda, respira. Respiri, talvolta la domanda va via. Spessissimo. Se rimane, la mente è nella situazione ottimale per dargli un'eventuale risposta se necessario. E senti proprio questo movimento del cuore, continua, puff, tac, tic, questa apertura, cioè praticamente lascia andare, il cuore lascia andare, si rilassa, in piccole cose, o in grandi. Però ecco, noi è una combinazione ovviamente di calma mentale, di osservare e sapere cosa osservare. Quello sì, però per osservare e sapere cosa osservare necessariamente devi prima aver calmato un po' la mente. Magari puoi anche leggere libri, tantissimi libri, però che ti dicono calma la mente, e poi però cioè, il passaggio è quello, altrimenti rimane a livello molto superficiale, intellettuale, e quando arriva nei disagi della vita. Perché voi dovete considerare che calmare la mente, raccogliere la mente, è un sinonimo di stabilità emotiva. Quello che stiamo notando è che c'è una forte instabilità emotiva. Quindi quello che viene chiamato Samadhi, ora per voi che siete, è la capacità di stabilizzare le emozioni, non annullarle, come spesso qualcuno pensa, voglio diventare buddista, così sarò uno zombie per il resto della mia vita e non sentirò più nulla. No, però il conto è vivere l'emozione, l'emotività consapevolmente, il conto è essere trascinati via. Va bene? Hai risposto? Sono altre domande? Se non ci sono altre domande, ne approfitterei per dare piccoli consigli su come continuare, a chi volesse continuare. Sì, il suggerimento è dare alla pratica una continuità proprio nella vostra quotidianità. Non è tanto semplicemente il ritiro che uno fa 3 o 4 giorni, se uno fa una settimana, 10, ma proprio nella quotidianità avere quei 20 minuti, 25, che poi si spera man mano aumentino nel tempo. Quindi non è una buffata di meditazione che veramente ci darà una stabilità, ma questa è la quotidianità della pratica. Ora il problema è come portarlo nella vostra quotidianità, perché si scopre che ci sono vari impegni e così via. Una volta che avete risolto il problema di trovare il tempo, diventa facile. Però ecco, questo sì è una. C'è anche la necessità, se avete fiducia in questo percorso, in questi strumenti, dovete capire che alla fine non si tratta di trovare un buchetto per la meditazione, ma cioè dargli uno spazio appropriato, più che come portare la meditazione nella vostra quotidianità e come meditare nella vostra quotidianità, cioè un concetto un po' differente. Alcune cose dovranno essere messe da parte per fare spazio alla pratica meditativa spirituale, e questo dipende da voi, altrimenti il tempo sarà sempre, ne avrete sempre poco. E tantissimo di aiuto sono i famosi amici spirituali, cioè qualcuno che, persone corrette, buone, che si impegnano verso questo sentiero. Se avete la fortuna di averne qualcuno accanto, di avere dei gruppi dove vivete voi, provate ad affiancarvi, perché ci si sostiene reciprocamente. La pratica fatta da soli è piacevole, però ci vuole anche una forte determinazione. Talvolta il sostegno del gruppo, la condivisione con un altro gruppo può essere molto di aiuto. Se non c'è questo gruppo, allora armatevi pacificamente delle vostre buone intenzioni e fate da soli. Non iniziate a lamentarvi, ma io potrei essere anche illuminato, ma sono solo. No, se le condizioni non ci sono, pazienza, tutto va bene così com'è e andate per la vostra strada. Non è necessario neanche alla fine avere tantissimi compromessi, no? con gruppi che alla fine fanno un percorso completamente differente dal vostro. Se c'è qualcosa da condividere, condividiamo. Se appunto voi volete praticare sul respiro e tutti gli altri iniziano a saltare, magari un giorno andiamo a mangiare una pizza assieme, ma meditazione la facciamo da solo. Spero che nessuno pratichi in questo modo e si senti offeso, ma ognuno ha la sua pratica, questa non è la mia. Se potete appunto ritagliarvi questi 20 minuti con la speranza che poi crescano man mano che trovate presumibilmente dei benefici e quindi vi spingono a dire ma proviamo a fare qualcosa di più. Un'altra cosa, oltre a questi piccoli a questa meditazione, sono i piccoli momenti che potete mettere durante la vostra quotidianità. Noi c'è un po' quest'idea che fammi risolvere tutti i problemi e poi dopo andrò a fare meditazione. Non finiscono mai. Neanche il monastero. A un certo punto devi dire basta. Basta. Si lavora da quest'ora a quest'ora e poi il resto è meditazione. Quindi ricordatevi sempre che non tutto quello che è pressante è importante. Forse ci renderemo conto che tante delle cose che nella vita ci dicono dai, alla fine non sono importanti. Quindi iniziamo a distinguere fra ciò che è pressante e ciò che invece è importante. E durante la vostra giornata cercate di mettere questi piccoli momenti di contemplazione in cui vi fermate, sono veramente di grande aiuto, soprattutto poi quando vi metterete seduti per la meditazione formale. Quando dico questi momenti sono niente, è semplicemente prestare attenzione al respiro, fermarsi un attimo, respirare e aprire il cuore. Quindi non impiega necessariamente tanto, anche il vostro lavoro, per quanto sia intenso, sono sicuro che deve avere dei momenti così. Quando camminavo, appunto c'era questo mio amico che mi diceva guarda, ci vado a impazzire su questi davanti ai semafori, tu pensa, i semafori, ti fermi, respiri. Volendo, è impossibile con la nostra agitazione determinare il verde, no? Vuol dire no, il giallo non cresce, vuol dire non scatti il giallo. Fin dei conti che noi respiriamo consapevolmente o meno, non ha influenza sul semaforo, ma per qualche strano motivo illusorio pensiamo che se davanti al semaforo iniziamo a smanettare, a suonare al vicino o altre cose, a premere sull'acceleratore, cambi qualcosa. Abbiamo perso un momento che può essere veramente utile in realtà per respirare, fermarsi, respirare e aprire il cuore mantenendo gli occhi aperti, perché può scattare il verde, quello dietro può dirvi forse non è un praticante quello dietro. e tantissime cose. Questo, se siete in macchina, ma se siete a piedi è la stessa cosa. Quando aprite le porte, hai visto, c'è sempre questa apertura delle porte, uno corre, però forse la porta, la maniglia si può aprire con un respiro consapevole, e veramente può cambiare tutto, perché entri in quella stanza e può cambiare l'atteggiamento che noi abbiamo verso quella, la storia che sta andando in quella stanza, se sono colleghi, se sono familiari e così via. Il telefono, anche noi rispondiamo al telefono la mattina alle 7.30, alle 10.30, tutti i giorni eccetto il lunedì. Questo è il messaggio della segreteria. E di solito spesso sono io che rispondo al telefono e scopri che anziché arrivare lì, pronto, ti guardi questo telefono, respiri, ti fermi, respiri consapevolmente, apri un po' il cuore e dici Santa Cittadina. No, di pronto Santa Cittadina. Che essendo un monaco è la situazione migliore per ricevere le eventuali telefonate di qualcuno, no? Anche se sono le classiche offerte di nuovo telefoniche e così via, ma insomma è bello essere gentile anche con questi poveri ragazzi che sono lì, cercano di guadagnarsi qualcosa. Quindi prendetevi questi piccoli momenti. Non ho lavorato tanto nella mia vita, ma un po' ho lavorato e ce li mettevo, quindi insomma è possibile farli, trovare questi piccoli elementi, e poi potete facilmente notare che questo avrà un vantaggio per quando poi ci sediamo a fare la meditazione formale. In un certo senso non arriviamo completamente digiuni, non arriviamo completamente con l'acqua alla gola di una giornata stressante, appunto poi ti metti seduto e collassi e ti domandi come mai non funziona la meditazione, è la nostra vita che ha qualche problema di funzionamento, non la meditazione in se stessa. E come avrete capito, almeno nella nostra tradizione, se ci sono, non abbiamo paura di utilizzare quello che vengono chiamati abili mezzi, cioè degli strumenti che potrebbero veramente aiutarci in questa pratica. Quindi se qualcuno ha un senso di devozione, non abbiate paura a farvi un angolino della vostra casa con un piccolo altare, in modo tale che la mente, quando si avvicina a quell'angolo, a quel posto, spesso è un posto, non tutti avranno una stanza e così via, la mente si raccoglie, come spesso si raccoglie quando noi ci avviciniamo in un luogo dove ci sono delle statue del Buddha, o come spesso accade con gli ospiti che sono qui, che appunto magari sono in cucina, si iniziano a parlare, bla 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 bla, il monaco apre la porta e vedi tutto a un tratto, iniziano a stare tutti zitti. Non so di che cosa parlano, ma io amo pensare che abbiamo ricordato con queste vesti l'importanza del raccoglimento. Sono sicuro che non stavano dicendo cose frivole o fuori luogo, ma semplicemente è stato un motivo in più per ritornare dentro, osservare dentro. Quindi, come vi dicevo, talvolta non è una. Talvolta il buon senso è molto utile nella pratica. Partiamo tutti molto idealisti, del tipo, ok, so che il monaco mi ha fatto capire che il respiro è importante, col respiro, volendo, faccio solo con quello, vai. No, se funziona bene, se non funziona non abbiate timore di passare da un mantra, di contare i respiri, di fare una meditazione più articolata su tutto il corpo, insomma varie cose. E visto che ormai siamo in temi religiosi introdotti con l'altare, con l'altarino. Ah, stavo pensando agli altarini che avevo nella mia casa, nella casa di famiglia. In effetti ce l'avevo. Comunque, avendo toccato questo tema, molti di voi, non so, forse non tutti voi siete interessati a questa cosa qua, però è uno degli strumenti migliori per prepararsi alla meditazione e per vivere la propria vita, è la moralità, ripeto, la moralità, cioè il fatto di vivere secondo dei principi etici. Scoprirete che se non abbiamo disturbato il mondo con dei nostri comportamenti inappropriati, c'è più pace, c'è molto più pace. Quindi non è un discorso bigotto, morale, ma se avete mai sentito questi cinque precetti, sentito menzionare questi cinque precetti buddisti, ma no, insomma, questi cinque precetti di chi ama sentirsi un essere umano, direi. Questi sono molto, molto utili perché appunto mantengono la coscienza leggera e quando ci mettiamo seduti non ci trasciniamo dietro sensi di colpa, vergogne, ma semplicemente abbiamo questa mente che divaga, tende a distrarsi, e gli diamo il respiro da osservare, e questa mente, questo cuore, si raccolgono nel respiro, si calmano e danno la possibilità di vedere meglio quello che sta accadendo intorno a noi, e vedendo meglio di quello che sta accadendo intorno a noi e in noi, allora diventa facile capire dove può essere la felicità.